Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto! Ciao a tutti, continuiamo il nostro podcast Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 98, ecco punti salienti dell'ordine del giorno della scorsa settimana, oltre a un reportage dei nostri compagni a Yerevan. Durante il montaggio dell'ultimo episodio del nostro podcast è arrivata la notizia che Putin era stato inserito nella lista dei ricercati internazionali. La situazione è significativa, una settimana dopo vale la pena parlarne. I propagandisti filo Cremlino hanno ragione, è ancora difficile immaginare un paese che proverebbe davvero ad arrestare Putin, anche a causa della minaccia di un attacco nucleare. Ma adesso chi è disposto a ospitare Putin, a parte Lukashenko, Rakhmon, Kim Jong-un e i talebani? In estate Putin ha programmato di recarsi in Sudafrica per il vertice BRICS. Finora le autorità sudafricane affermano che non intendono arrestare Putin, ma non danno molte certezze. Il mandato di arresto di Putin mostra che il cosiddetto Occidente ha comunque deciso di combattere il Cremlino fino alla fine e adesso è improbabile che accettino qualsiasi tipo di accordo sull'Ucraina. Di per sé l'Occidente è ben lungi dall'essere per noi un esempio di giustizia, ma il cambio di regime in Russia è una condizione necessaria per qualsiasi adeguato sviluppo del paese e la fine della carneficina nell'est dell'Ucraina. Per centinaia di migliaia di esuli russi questa è un'opportunità per tornare a casa. Dopo il mandato di arresto di Putin, sebbene i preparativi per la visita fossero iniziati prima, il leader cinese Xi Jinping ha visitato Mosca e ha parlato calorosamente con lo zar russo. Anche i paesi occidentali sono privi di scrupoli nella scelta dei partner, ma esiste ancora una società civile, in una certa misura capace di influenzare lo Stato. Le autorità cinesi non sono praticamente gravate dal problema dell'opinione pubblica, quindi fanno affari con i dittatori più gelidi. La Corea del Nord esiste in gran parte nella sua forma attuale grazie a una partnership con i fratelli maggiori cinesi. Il regime di Putin si sta avvicinando più o meno alla stessa posizione. E per la terza volta nella storia di Trends of Order and Chaos ricordiamo l'antiutopia, il giorno dell'Oprochnik, la dittatura corrotta in salsa russa descritta da Vladimir Sorokin già nel 2006, era l'appendice della materia prima cinese. Lo stile di Sorokin si ritrova sempre più spesso. Di recente, Andrei Chachev, un sacerdote della Chiesa ortodossa russa, ha detto ai militari come si uccide mentre si prega. Non equipaggiare un pacchetto di grad senza preghiere. Carichi un colpo e dici: Signore abbi pietà, Signore abbi pietà, Signore abbi pietà. Questa settimana le autorità hanno aperto un procedimento per riabilitazione del nazismo contro parte dei dipendenti di Memorial. Eppure la guerra scatenata dalle autorità della Federazione Russa e le repressioni interne dimostrano il contrario. Sono le autorità ad essere impegnate nella riabilitazione del nazismo e non gli storici di Memorial, attivisti per i diritti umani. La curatrice dei programmi culturali al Memorial è Alexandra Polivanova, traduttrice del libro noto e amato da molti sul gattino Findus. Alexandra scrive sulla sua pagina Facebook che uno degli Eshnik presenti alla perquisizione è rimasto sorpreso dal fatto che fosse una traduttrice e gli ha detto che da bambino era il suo libro preferito. Ahimè, non tutti i lettori di buoni libri diventano brave persone. È già apparsa una rielaborazione poetica anonima dei versi di Vysotsky della ballata dei bambini libreschi. Se aprendoti la porta a spallate chiami fascisti gli storici, se indossi un distintivo con una spada verticale, invano hai letto il libro di Findus da bambino. Magari un giorno scriveranno dei libri anche sugli ethnic, ma potranno scrivere solo che sono dei personaggi negativi. Cos'altro potrebbero essere? Il canale Telegram di Memorial riferisce anche che durante le perquisizioni le forze di sicurezza hanno cercato prove della riabilitazione del nazismo nei luoghi più inaspettati, anche sotto la setta del water e nella lettiera dei gatti. Findus è perplesso. Durante le perquisizioni gli agenti di sicurezza hanno svaligiato l'ufficio moscovita di Memorial, secondo i racconti dei suoi dipendenti, dopo aver bevuto della vodka trovata in uno degli armadietti. Memorial è perseguitato, questo è ben lungi dall'essere il primo procedimento penale contro l'organizzazione, perché all'attuale regime fa infuriare il fatto che l'organizzazione stia studiando le repressioni staliniste. L'ex presidente Dmitry Medvedev, che ora è stato incaricato di sovrintendere alle forniture per l'esercito, ha recentemente citato Stalin in una riunione dei direttori delle fabbriche militari. Il regime del Cremlino è orgoglioso di essere paragonato a Stalin e imprigiona chi lo paragona a Hitler. Eppure, sia Stalin che Hitler erano idealisti, hanno ucciso centinaia di migliaia e milioni di persone promettendo un futuro più luminoso. E non solo per preservare i loro palazzi e yacht. La tragedia degli anni 30-40 del XX secolo si ripete ora in Russia sotto forma di farsa. Quasi contemporaneamente alla notizia di Memorial è arrivata la notizia della richiesta del ministro della giustizia di liquidare il centro Sova. Il centro di informazione e analisi Sova studia i problemi del nazionalismo e della xenofobia, il rapporto tra religione e società, nonché l'abuso della legislazione antiestremista. Chi se non i nazisti può essere ostacolato dal monitoraggio di nazionalismo e xenofobia? La cofondatrice del centro, Galina Kozernikova, a suo tempo in un dibattito con Navalny, che giocava la carta nazionalista, lo ha letteralmente battuto con fatti e statistiche. Ti consigliamo di guardare il video nella sua interezza. Nonostante tutta la spazzatura, in Russia stanno accadendo molte cose interessanti. La gente sta organizzando festival do it yourself, le case editrici libertarie Napalnik e Chernikavdrat annunciano nuovi libri. La biblioteca Cipollino di Mosca ha fatto uscire del merchandising a sostegno dei prigionieri anarchici. I conducenti di Yandex Taxi, dopo i dipendenti di Wildberries, hanno chiesto alla società di pagarli. Nella regione di Vladimir i medici protestano perché sono sottopagati dallo Stato e il governatore della regione di Vladimir ha già definito le proteste immorali. Notizie interessanti sono arrivate dalla Buryatia. Gli abitanti del villaggio di Ulukichan, circa mezzo migliaio di persone, hanno raccolto 85.000 rubli e hanno costruito un ponte di legno sul fiume senza l'aiuto dello Stato. Nel 2020 hanno anche ristrutturato il parco giochi, migliorato un vicolo, aggiornato la segnaletica stradale e installato l'illuminazione stradale. Sotto i ciottoli del selciato c'è la spiaggia, come si diceva a Parigi nel 68. Per questo numero di Trans of Order and Chaos, il media anarchico armeno Black Banner ha preparato una storia sullo squat dei rifugiati di Yerevan. I nostri compagni scrivono che dopo l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022, molti russi, compresi gli anarchici, sono emigrati in Armenia, più di 100.000 persone. Il problema è che c'è una guerra in corso nella stessa Armenia. Se almeno Putin viene ufficialmente riconosciuto come criminale di guerra all'Aia, Aliyev e Erdogan, invece, senza incontrare alcun ostacolo da parte della comunità mondiale, uccidono e bombardano gli armeni, distruggono i monumenti culturali armeni e infine bloccano la regione dell'Artsakh, privando la popolazione della regione di cibo e medicine. Inoltre, il paese è stato invaso da un'enorme massa di profughi che non hanno ricevuto assistenza adeguata dallo Stato. Nel 2018 molte persone si sono stabilite nell'ex edificio del Ministero della Difesa, vuoto dal 2008. Facevano riparazioni, piantavano alberi, gestivano una casa. Uno squat insolito, soprattutto perché a differenza dei tipici hipster squat della Federazione Russa, dell'Europa o dell'America, parte di coloro che vi abitano sono veterani di 3 o 4 guerre. Il 16 febbraio di quest'anno gli agenti di polizia sono entrati nell'edificio e hanno cacciato tutti i residenti in strada. C'erano circa 120 famiglie. Le autorità hanno dato a 20 famiglie la possibilità di vivere momentaneamente in un ostello, alcune sono andate dai parenti, altre hanno piantato tende vicino alla loro vecchia casa e stanno cercando di riconquistare il diritto di continuare a vivere in uno squat. I realtà è una sorta di sciopero sit-in. Come ha detto uno degli squatter, se lo Stato non può aiutarci, allora ci lasciano fare. Basterebbe semplicemente che non interferissero, non saccheggiassero e non distruggessero ciò che abbiamo reso bello. Inoltre, secondo le storie degli squatter, la polizia durante lo sgombero è stata coinvolta in furti dilaganti. A un ex generale, che ora è uno squatter, un agente di polizia ha rubato un uniforme militare. Un agente di quella stessa polizia di Yerevan, alla quale il partito liberale emigrato dell'ARCA ha gridato grazie dopo i loro comizi. I residenti sfrattati organizzano periodicamente manifestazioni. I compagni della Black Banner sono riusciti ad andare a uno di questi. Era giovedì, vicino al palazzo del governo. Prima dell'inizio dell'evento, i dipendenti della valorosa polizia di Yerevan hanno dichiarato: le nostre fonti ci hanno detto che oggi non verranno da noi. Questa si è rivelata una palese menzogna. Coloro che sono al potere semplicemente non vogliono che la gente sappia degli squatter veterani, che i media in lingua russa pubblicano materiale su questo. Come hanno detto gli squatter durante l'evento, siamo scesi in strada durante la rivoluzione del 2018. E cosa ci ha dato questa rivoluzione? Noi, veterani di guerra che abbiamo dato tutto a questo paese, siamo costretti a rannicchiarci per strada. Siamo stati espulsi dalla Commissione Spese dello Stato, il Ministero della Difesa ha ignorato le nostre richieste. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina è diventato difficile anche per molti cittadini comuni, perché a causa del flusso di migranti, i proprietari di appartamenti hanno aumentato i prezzi di 200-300 mila dram, uno stipendio medio nella Repubblica. Questo problema è rilevante anche per gli esuli. Alcuni di loro hanno dovuto passare la notte in strada. Se non sei uno specialista IT e se non sei un rappresentante dell'alta borghesia con un centesimo di uno stipendio, semplicemente qui non potrai affittare un appartamento. I proprietari di case qui sono persone molto maleducate e ipocrite che, senza fare nulla di inclusivo per la società, fanno soldi con le persone bisognose. Gli anarchici della Black Banner sostengono la resistenza del popolo al meglio delle loro possibilità, forniscono legna da ardere per riscaldare le tende e offrono supporto informativo nei media. Black Banner continuerà a interagire con gli squatter con i quali sono già stati stabiliti rapporti di fiducia e cameratismo. Sul nostro sito troverai altro materiale sugli squatter di Yerevan e sulla loro lotta per i propri diritti. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos i partecipanti ad Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud ed altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org. Iscriviti alla nostra newsletter via email. Okay.